Ecco, ci avviamo allora alla conclusione di questo bel percorso che abbiamo fatto insieme durante questo avvento e dulcis in fondo concludiamo proprio con Maria, Maria nel cammino della preghiera. Ecco, oggi incontrando lei, la Vergine, ci connettiamo bene, direi, con quello che abbiamo appena celebrato nel rito ambrosiano. Domenica era la domenica dell'Incarnazione. E quindi Maria ci viene consegnata proprio come una figura centrale in questo cammino d'avvento, colei che il padre ha scelto per mandare il figlio, colei il cui sì ha coperto una distanza che altrimenti sarebbe stata incolmabile tra l'infinito di Dio e la limitatezza umana. Certamente non è così scontato e semplice, però, nella nostra vita cristiana la presenza di Maria. Diciamo che c'è chi la vive quasi, oserei dire, quasi adorando Maria o ritenendola al pari del Salvatore, chi invece magari pensa che, essendo la nostra una religione cristocentrica, ecco, tutta questa devozione a Maria è anche fuori luogo. Ovviamente non è questo il luogo di speculazioni di Mariologia, ma semplicemente, come abbiamo fatto un po' in tutto questo percorso d'avvento, mettendoci alla scuola di Gesù, vediamo quello che lui ha insegnato, quello che ci ha detto riguardo a sua madre e ecco, quindi qual è il posto un po' di Maria nella nostra vita di preghiera. Tutto quello che noi possiamo dire in riferimento a Maria è sempre e solo in chiave cristologica, cioè tutto quello che è riferito a Maria è per il figlio. Infatti potremmo dire che il titolo più alto di Maria è quello di discepola. Tutti gli altri titoli, tutti gli altri dogma mariani rappresentano quello che lei è in riferimento o in vista di Gesù, del figlio. Allora, ecco, nella scrittura, per esempio, dove incontriamo Maria? Ecco, era appunto il Vangelo di domenica. La prima volta che la incontriamo è nell'Annunciazione. Allora, non leggo in questo momento il brano, l'avete comunque sul foglio e lo conosciamo anche bene, lo citerò appunto di volta in volta. E vorrei anche accompagnare un po' questa riflessione usando un'immagine. Nell'arte ci sono, non so nemmeno se sono stati censiti tutte le varie rappresentazioni dell'Annunciazione, è veramente una quantità sterminata. Ma vorrei guardare quella un po', magari forse meno famosa per certi versi, di Antonello da Messina. Che è la prima di queste rappresentazioni, il primo dipinto nel quale Maria è rappresentata senza l'angelo, cioè non c'è l'angelo, quindi diciamo in questo senso suscita anche un po' magari di curiosità. Allora, in allegato trovate anche questa immagine, o potete certamente trovarla in internet, però ecco, giusto per descriverla un attimino, così l'abbiamo presente nella riflessione. C'è Maria che è avvolta da un velo blu che le copre il capo e le spalle, e ha la mano destra leggermente avanti, come a indicare come se stesse fermando qualcosa, e invece con quella sinistra si chiude il velo sul petto. E, mentre poi ecco, si vede un tavolino, forse un inginocchiatoio, su cui è posato un leggio sul quale c'è un libro con le pagine che si muovono. Il fondo poi molto scuro, non ci sono altri particolari. E come detto, appunto, non si vede l'angelo, ma la presenza dell'angelo possiamo dedurla da alcuni aspetti. Si vede la sorpresa di Maria, potremmo dire, davanti alla comparsa di una presenza di qualcuno. E anche questa mano che lei alza sembra ecco, creare una distanza tra lei e questo qualcuno. Anche le pagine che ondeggiano sul libro, no, sul libro aperto sembrano suggerire un movimento d'aria, uno spostamento d'aria improvviso, ecco, forse appunto per questa apparizione di questo angelo. E anche il piano su quale poggia il leggio risulta un po' storto, un po' spostato, forse appunto dal sussulto che la Vergine ha avuto, sorpresa un po' di questa visione. Ovviamente anche qui, come non facciamo tutta un'analisi mariologica, non facciamo nemmeno tutta un'analisi dell'arte, ma questa immagine forse può aiutarci a cogliere qualcosa di Maria che noi possiamo poi accogliere, nel nostro modo, di pregare. Perché dico questo? Perché di fondo l'Annunciazione non è un'esperienza visiva, cioè sappiamo che Maria ha visto un angelo, che c'è un angelo perché il Vangelo riporta un dialogo tra lei e l'angelo e poi alla fine si dice comunque che l'angelo partì da lei, ma l'esperienza dell'Annunciazione fondamentalmente è uditiva, appunto c'è un dialogo tra questa figura angelica e questa donna, che in questo momento non è ancora la Madonna, ma semplicemente una giovane, che è in preghiera, è intenta a pregare, non ci sono altri segni speciali. Ecco allora che Maria appunto ci insegna a pregare nel senso che, ci mostra in questa scena dell'Annunciazione una posizione di, ascolto. Una posizione obbediente, che obbediente anche qui etimologicamente significa appunto in ascolto davanti a qualcosa. Quindi diciamo che non sono nemmeno le parole dell'angelo a cui vogliamo prestare particolarmente attenzione in questo momento, ma alla disposizione di Maria davanti alla presenza del messaggero di Dio. Quindi questo suo essere in attesa, questo suo essere in preghiera e l'angelo la incontra lì. E allora ecco qua il primo punto per noi, della riflessione. E ci possiamo chiedere, ho messo questo paio di domande che possono aiutare anche poi il dialogo, sia personale che, anche di coppia, come l'esempio di Maria può aiutare la mia disposizione alla preghiera, quindi come entro nella preghiera. E poi nella preghiera mi accorgo che sono alla presenza del Signore. Ecco, qual è la reazione di Maria davanti a questo messaggero? Maria fin dall'inizio si dice che è turbata, però ascolta e fa una domanda. La domanda è molto chiara nel suo, anche come è formulata. Dice, dopo il saluto che l'angelo le ha rivolto, dice, fu turbata, si domandava che senso avesse un saluto come questo. Quindi si chiede il senso di quello che sta avvenendo. E l'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine. Ecco, Maria si chiede il senso di tutto questo. Il suo non è tanto un voler capire, che potremmo leggere in parallelo proprio pochi versetti prima, cioè quando l'angelo appare a Zaccaria. E Zaccaria anche fa una domanda. Ma Zaccaria vuol proprio capire, perché è proprio impossibile, no, questo concepimento di Elisabetta. Maria invece non ha questo atteggiamento di dubbio rispetto allo straordinario che casomai debba avvenire, ma sul come. Ecco la differenza fondamentale di Maria. Maria non vuole mettere in discussione quello che avviene. Ma sapendo la sua condizione di donna promessa in sposa, non conoscendo uomo ancora, non vivendo con un uomo, dice: ma come potrà avvenire tutto questo? Capiamo che la sua non è una domanda del voler capire per forza, anche dal fatto che la risposta dell'angelo, che adesso leggerò in un minuto, fondamentalmente non risponde, perché infatti l'angelo dice: lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo, sarà chiamato figlio di Dio. Ecco, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito, un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detto sterile. Nulla è impossibile a Dio. Adesso, se uno va e rilegge questa spiegazione, ma che cosa può aver mai capito Maria di più? Cioè, se voleva cercare di capire, questa spiegazione non spiega niente, cioè dice delle robe ma sono ancora più complicate. Pensate soprattutto di leggerle non alla luce di tutto quello che noi sappiamo da 2000 anni di storia, da 2000 anni di teologia, eccetera, ma in quel momento. Eppure Maria non chiedeva una spiegazione, perché infatti questa risposta è più che sufficiente, è più che sufficiente. Maria capisce, capisce non con l'analisi intellettuale, ma comprende con il cuore l'opera di Dio, il come dell'incarnazione a cui lei è invitata, che avverrà appunto in lei. E infatti Maria risponde. Quindi da questo atteggiamento di ascolto di Maria esce la sua risposta. L'angelo diceva nulla, nulla è impossibile a Dio. E infatti lei dice sì, tutto è possibile, perché dice, ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Una risposta bellissima. Il consenso di Maria, questo fiat, questo si faccia, in realtà nel greco che troviamo, è genoito, che significa, o perlomeno il tempo verbale in cui è espresso, non dà nessun tipo di percezione che sia una cosa come passiva. Noi, ecco, questo fiat, questo si faccia, potremmo quasi quasi in italiano interpretarlo come vabbè, se deve essere così va bene. Ma il greco dietro ci rimanda un'altra realtà, cioè questo, ripeto, il tempo verbale proprio in cui è espresso, dice il desiderio. È come se Maria dicesse: sì, io desidero con tutto il mio essere che questo avvenga, che quello che Dio avvenga si compia in me. Ecco, la cosa veramente interessante sarebbe dire che Maria non ha risposto né in italiano, né in latino, né in greco. È una donna ebraica, quindi molto probabilmente ha detto Amen, cioè l'espressione ebraica più vicina a tutto questo è l'amen che noi ricordiamo durante la liturgia, ripetiamo molto spesso proprio per dire sia così. Quindi la traduzione più precisa, più esatta di quello che Maria ha risposto potrebbe essere così è e così sia. Quindi c'è sia la fede di Maria sia la sua obbedienza al piano di Dio. Quindi Maria ha creduto e questo suo credere ha cambiato per sempre la storia. Ecco allora anche per noi una piccola riflessione. Ecco, davanti al mistero dell'opera di Dio, come mi pongo io? Cioè sono come Zaccaria che vuole capire o come Maria? Dubito. Fondamentalmente, o sono sicuro che tutto è possibile a Dio, e casomai posso essere turbato, turbata riguardo al modo in cui tutto questo si compia. E ancora una volta, guardando proprio a Maria, proviamo a chiederci che cosa mi suscita la risposta di Maria all'esempio di Maria. Ecco, il terzo e ultimo punto che vorrei un po' così riflettere con voi, parlando proprio di Maria, è, muovendoci a questo punto dall'Annunciazione al Vangelo di Giovanni con Maria sotto la croce, Maria come madre nostra. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura. Vergine madre. Perché c'è così tanta enfasi sul ruolo di Maria anche nella devozione popolare da sempre? Ecco, Maria ha un ruolo particolare, un'attenzione unica, anche tra le persone semplici. Ecco, ancora una volta non è una scelta arbitraria, che qualcuno ha fatto a un certo momento della storia, oppure un dogma per cui un certo qual papa può aver imposto qualcosa a noi. Ma quello che abbiamo viene direttamente da Gesù stesso e ce lo consegna la Sacra Scrittura, quindi lì troviamo questa testimonianza molto forte. Perché Maria È presente al sì, dell'incarnazione e poi è presente alla fine, ai piedi della croce. Il Vangelo di Giovanni ci dice: stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Maria è presente nell'ora della morte del figlio. Ecco, da qui viene un po' anche quella devozione popolare per cui l'ultima frase dell'Ave Maria, che ripetiamo ogni giorno, più di una volta sicuramente, è: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Vedete come la tradizione e la devozione popolare ha preso e incarnato quello che Gesù, ci ha consegnato. Quindi il ruolo, di Maria, così come nella vita, umana, c'è una madre che dà la vita, anche nella vita spirituale c'è Maria che è partecipe proprio di questo principio del dare la vita spirituale. E Maria è così perché ce l'ha lasciata Gesù così. Diremmo che Gesù, che ben conosce anche la fatica del cuore umano, la solitudine che la vita può portare, insomma, tutto quello che noi viviamo, ci consegna una madre affinché noi non siamo mai soli. Vedendo il discepolo che gli amava, disse: questa è tua madre. E Giovanni, che in questo momento così sotto la croce rappresenta un po' tutti noi, riceve questo dono da Gesù e lo accoglie. Infatti si dice proprio che la porta a casa sua. E in questo modo Giovanni diventa un po' l'icona di ciascuno di noi, invitato appunto a fare la stessa cosa, a prendere Maria, a casa. E allora ecco, riflettiamo anche noi e proviamo a pensare, che questa frase rivolta a Giovanni sia rivolta in realtà a noi. Proviamo proprio a renderla nostra mettendo il nome: Elena, ecco tua madre. E ciascuno mette il suo di nome. Ecco, come rispondo a questa consegna che Gesù mi sta facendo, che mi fa, che mi ha fatto? Ecco, allora concludiamo un po' questa riflessione su Maria. Come vedete, è una presenza che davvero può accompagnarci, guidarci nei passi della vita spirituale, di tutto quello che abbiamo detto dall'inizio, questo invito al cammino di santità, alla preghiera, anche questa consapevolezza della vita spirituale, di cosa si muove dentro di noi. Con i doni sacramentali dell'Eucaristia, della riconciliazione, ecco, concludiamo appunto con Maria presente in tutto questo percorso e ci affidiamo a lei. Allora concludo un po' questa riflessione facendomi e ricordandoci le parole di Papa Leone. Papa Leone è stato eletto l'8 maggio, che nell'ordine agostiniano è la festa della Madonna delle Grazie, ma anche per noi è il giorno della supplica della Madonna di Pompei. E il Santo Padre quel giorno, facendosi appunto per la prima benedizione Urbi et Orbi, affidò il suo ministero un po' tutta la Chiesa proprio all'intercessione di Maria e disse: la nostra Madre Maria vuole sempre camminare al nostro fianco. Preghiamo insieme per questa nuova missione, per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo e chiediamo a Maria, nostra Madre, questa grazia speciale, la pace. Ecco, ce lo auguriamo per ciascuno di noi, proprio mentre entriamo questa settimana nella festa del Natale e in tutto poi il tempo di Natale che ci accompagnerà ancora nelle settimane successive. Buon Natale, a nome di tutta la nostra comunità e grazie per questo percorso che abbiamo vissuto insieme. Vi benedica il Signore e vi accompagni, con la sua protezione la Vergine Maria. Grazie a tutti.